In altre parole.
Sono le 8:18, diamo dunque il benvenuto ad Andrea Barolini, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ieri stavamo parlando della situazione relativa alla finanza e ai rapporti con le esigenze ambientali da parte del mondo della finanza e soprattutto abbiamo evocato la difficoltà da parte dei governi, anche quando i governi si prendessero l'impegno di ridurre le emissioni, di ridurre l'impatto ecologico, la difficoltà, dicevo, da parte dei governi di ottenere qualcosa dal mondo della finanza che mette in ballo delle cifre mostruose, molto più di quanto riescono a fare i governi, e che però non sembra molto ricettivo da questo punto di vista, no? È difficile, per esempio, anche tassare minimamente, si diceva ieri, le transazioni finanziarie, ed eravamo rimasti un po' con una domanda, con un po' di amarezza da un certo punto di vista e con una domanda: ma allora in fondo che cosa può fare un governo oggi che ha mille pastoie, e anche per quanto riguarda la società civile, che cosa possono fare le banche stesse, le istituzioni che volessero darsi, come dire, una promessa di impegno maggiore per la causa ambientale, ma innanzitutto i governi sostanzialmente che cosa possono fare?
Ma i governi possono fare tanto, a me verrebbe da dire i governi devono fare tanto, perché tra l'altro messi insieme i governi possono fare ancora di più, perché in realtà è vero che esiste questa difficoltà, ne abbiamo parlato, è vero che esiste una sorta di resilienza al contrario da parte sia della finanza, sia delle imprese, in particolare quelle inquinanti, in particolare quelle legate al mondo del fossile, che non vogliono cambiare, che vogliono sfruttare fino all'ultimo istante la possibilità di fare soldi, perché poi alla fine di quello parliamo, di fare profitti anche attraverso il carbone, il petrolio, il gas o qualsiasi altro tipo di attività, perché noi citiamo sempre queste, ma poi ce ne sono tante altre, ad esempio mi viene in mente la produzione di cemento, la produzione di acciaio e altre produzioni industriali che sono particolarmente inquinanti e che devono anche loro effettuare una transizione verso altri modelli di sviluppo più sostenibili dal punto di vista climatico. Ma appunto diciamo che noi potremmo fare una macro distinzione: che cosa possiamo fare con il modello attuale e che cosa potremmo fare se noi cambiassimo appunto modello. Ma con il modello attuale noi abbiamo già a disposizione una serie di strumenti che volendo potrebbero essere utilizzati. Abbiamo parlato della possibilità di tassare le transazioni finanziarie, che è vero, sì, c'è una reticenza ovviamente da parte del mondo della finanza, perché si tratterebbe di sborsare dei soldi, anche se per loro sono nell'ordine dello zero virgola rispetto a quello che guadagnano, ai loro profitti, e che però loro cercano invece di evitare. Però gli stati potrebbero tranquillamente decidere: no, noi la vogliamo comunque imporre questa tassa, perché con i proventi di questa tassa, per esempio, ci possiamo fare parchi solari, parchi eolici, transizione appunto industriali e anche dal punto di vista delle formazioni di lavoratori, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ad esempio si potrebbero tassare le emissioni di CO2, si sta cominciando a farlo, si è cominciato a farlo in Europa, anche in altre parti del mondo. Si sta cominciando a immaginare un meccanismo anche di compensazione alle frontiere, nel senso che se io ti dico, tu azienda che produci in, non so, Germania, ti tasso le emissioni di CO2 per importi di non farlo e tu la vai a delocalizzare la produzione in Indonesia e lì non hai le stesse regole e quindi ti puoi permettere poi di rimportare a costo molto più basso la stessa produzione e venderla in Europa, allora è lì che bisogna tassarle alle frontiere per equiparare ed evitare che ci possa essere questo escamotage, diciamo. Si potrebbe anche, ad esempio, rendere più efficaci ed efficienti i mercati, quelli che vengono definiti ETS, cioè Emission Trading System, che era una bella idea che era nata nell'Unione Europea tempo fa e che sostanzialmente indica mettiamo un tetto massimo a tutte le emissioni di CO2 che si possono dare nel mondo e poi diamo un prezzo a queste emissioni. Quindi concediamo dei diritti ad inquinare, ma a pagamento. Così abbiamo intanto un tetto globale e sappiamo che oltre quello non andiamo come emissione di CO2. Dall'altra parte chiediamo alle aziende di pagare in funzione di quello che emettono, quindi incentivando quelle che emettono di meno e tassando quelle che emettono di più, con un sistema tra l'altro fatto in modo tale che chi emette di più può vendere le proprie emissioni, quindi guadagnarci le proprie diritti ad emettere emissioni ad altre aziende meno virtuose, e in questo modo il problema è che è stato che, delegando alla finanza, il mercato ETS aveva un prezzo della tonnellata di CO2 che a un certo punto era diventato talmente basso da non poter fungere più da deterrente. Però, insomma, ecco, questi sono solo due esempi, ma si possono fare tante cose volendo.
Ci sono tante idee, forse però c'è una difficoltà da parte dei governi che si trovano di fronte comunque a dei cittadini, a un elettorato, nel caso dei governi democratici, ma comunque a una popolazione, e alcune di queste decisioni sono o rischierebbero di essere impopolari. E poi sono di fronte anche a poteri forti nell'ambito della società civile e delle grandi aziende, delle grandi banche, e anche in questo caso non è facile trattare, perché comunque c'è un po' di difficoltà a muoversi in questo senso da parte dei governi.
C'è assolutamente difficoltà. Va detto però che, per esempio, alcune grandi aziende, in Europa, in Italia in particolare, io conosco ovviamente particolarmente bene il caso italiano, insomma, sono delle, grandi aziende che sono partecipate dallo Stato. Quindi, quando nel capitale della proprietà dell'azienda c'è presente lo Stato, beh, ci si potrebbe aspettare che in quel caso particolare ci sia una spinta immediata verso la transizione, soprattutto se quell'azienda è un'azienda che sfrutta business estremamente dannosi. Anche perché c'è da ricordare che, io la dico sempre questa un po' come slogan, ma non ci saranno posti di lavoro su un pianeta morto. Quindi è una priorità assoluta. La crisi delle crisi, molto più della crisi energetica, della crisi geopolitica che viviamo, della crisi pandemica che abbiamo avuto, tutte queste saranno nulla rispetto a quello che la scienza ci dice potrebbe essere se non la aggrediamo, la crisi climatica. Quindi è una cosa che dobbiamo fare. Certo, è difficile. Ma è difficile soprattutto, ed è l'altro grande problema, perché noi abbiamo un modello di sviluppo che in larga parte è intrinsecamente incompatibile con la lotta ai cambiamenti climatici, perché prevede esattamente come prevede le crisi, esattamente come prevede ed è generatore di fatto di disuguaglianze, di povertà. In tante parti del mondo, anche nelle nazioni più ricche, non riesce a redistribuire le risorse in una maniera sufficientemente sostenibile da appunto lottare contro questi gravi problemi. Allo stesso modo è un modello di sviluppo basato, ad esempio, sulla crescita ad ogni costo, sulla ricerca del profitto anche ad ogni costo e del profitto di breve termine, infischiandosene quindi di che cosa può capitare poi tra 10, 15, 20 o 30 anni a causa di quel business. E ancora, ad esempio, premia gli azionisti in maniera, come dire, preminente rispetto a qualsiasi altro tipo di ragionamento appunto che si può fare sul business, e sfrutta soprattutto le risorse naturali senza alcun tipo di limite. Quindi è chiaro che, ed è basato tra l'altro su ultraconsumi, su una produzione assolutamente inadeguata rispetto a quello che noi facciamo, ma in senso contrario, perché sappiamo perfettamente che soltanto a livello di cibo, e gli allevamenti, ad esempio, sono una delle ragioni principali, delle cause principali dell'emissione di metano, che è uno dei gas ad effetto serra più pericolosi. Anche perché decine di volte più forte, diciamo, come effetto serra rispetto ad esempio al biossido di carbonio, quindi alla CO2. Ebbene, noi produciamo circa il doppio del cibo che sarebbe necessario per produrre tutta l'umanità, quindi gli 8 miliardi di persone che siamo sulla Terra, e però abbiamo un sacco di persone nel mondo che sprecano e tante altre che invece non hanno di che mangiare. Quindi, insomma, è un sistema che oggettivamente andrebbe riformato. Il problema è che
È
adesso non si
difficile
può
però che
comunque farlo.
un singolo governo o alcuni singoli governi, è difficile cambiare completamente la modalità di vita occidentale, perché qui si tratta proprio di un modo di consumare, un modo di vivere completamente diverso da quello che si vorrebbe proporre.
È vero però, è vero anche che noi abbiamo un'occasione straordinaria in questo senso, perché la transizione ecologica potrebbe portare con sé anche giustizia sociale, ecologica, equità, e quindi abbiamo la possibilità in questo momento di dire, boh, siamo costretti a cambiare perché altrimenti appunto non avremo più una terra, perlomeno nelle forme in cui la conosciamo, e rischiamo di mettere a rischio, minacciamo il futuro di intere generazioni, i nostri figli, i nostri nipoti, e credo che questa sia una cosa che stia a cuore a tutti noi. Abbiamo l'opportunità in questo momento di cambiare, facciamolo in un senso ragionevole. È vero, un governo singolo fatica, però è vero pure che ormai, insomma, per esempio in Europa ci sono 27 nazioni che sono unite appunto attraverso l'Unione Europea e soprattutto abbiamo parlato della COP27, la COP27 è organizzata dalle Nazioni Unite, le Nazioni Unite si stanno sgolando, sono accorati ogni anno gli appelli del segretario generale Antonio Guterres che davvero non sa più trovare le parole, io ogni volta sono stupito dalla sua capacità di dire sempre la parola giusta su questo ambito e anche in maniera efficace, ma a un certo punto anche per lui il vocabolario si esaurirà. Però noi abbiamo di fronte a noi questa grande opportunità che anche sotto l'egida delle Nazioni Unite potrebbe essere colta.
Vedremo dunque anche di capire domani, nell'ultima puntata che abbiamo a disposizione, che cosa si possa fare anche non solo da parte dei governi, da parte delle Nazioni Unite, ma anche da parte di noi che insomma abbiamo un campo d'azione limitato. Grazie
E che
intanto.
non è poco.
Ecco, quindi l'importante è dire anche questo: limitato sì, ma non a tal punto limitato da non poter fare nulla. E domani scopriremo che possiamo fare, anzi, molto. Grazie Andrea Barolini, ci risentiamo domani mattina. Buona giornata.
Grazie, grazie a tutti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.